nuovo quello che vi ho appena accennati. Qualcuno sta registrando, per caso?
Sì.
Ok, vi passate poi alla fine o spedite il file per diventare centrale di asset. Ok, grazie. Allora, stavo dicendo che ci occupiamo di robot paralleli un po' più in profondità. Probabilmente la lezione dedicata a questo, non c'è nelle dispense, però l'ho finito di prepararlo poco fa, per questo non l'ho inserito, ma l'ho messo alla prima pausa, l'ho messo su. Allora, vediamo un po' di facciamo un po' di considerazioni. I robot paralleli in realtà non sono quelli che vengono utilizzati nella pratica. I più utilizzati sono le piattaforme di Stewart e i Delta Robot. Poi vedremo entrambi, analizzati un po' in dettaglio. E faremo delle considerazioni cinematiche. Allora, iniziamo con la piattaforma di Stewart. La piattaforma di Stewart è la seguente. Allora, solitamente c'è l'effetto, la base sopra, la base sotto. Lavorano sia in configurazione così, dal basso verso l'alto, sia anche appesa al soffitto. E poi qua, vedete, la piattaforma di Stewart ha sei gambe. Le sei gambe della piattaforma di Stewart sono solitamente composte da un cosiddetto universal joint qua, che è semplicemente un giunto di tipo cardanico o sferico centrato, sferico guidato, quindi sferico guidato. Poi vi è una coppia cilindrica, che è quella che effettivamente fa il lavoro, e poi sotto, collegamento alla base, qui abbiamo l'effetto, qui abbiamo la base, alla base il collegamento è un altro giunto carbonico con crociera. Questa è la costituzione di una singola gamma. L'attuatore è nel giunto cilindrico. Solitamente è o olio dinamico, quindi un pistone che spinge, e il pistone olio dinamico è di per sé una coppia cinematica di classe D2, perché permette la traslazione sull'interno e anche la rotazione dello stelo. Oppure può esserci anche una vite con la chiocciola, la vite viene posta in proprio movimento, dovremmo vedere degli esempi, e il tutto si allunga. Mentre i giunti sferico guidati, qua e qua, sono passivi, vengono attuati. Allora, facciamo un'analisi dei gradi di libertà di questa struttura. Consideriamo l'equazione che dei gradi di libertà, quindi l'equazione di Grubler per lo spazio che prendo la meccanica applicata alle macchine, che mi dice, ok, ho ricalcolato 6 gradi di libertà, i membri in questo caso sono 1 e 2, l'effetto e la base, più i membri che sono presenti su ogni gamba. Allora, su ogni gamba quanti membri rigidi sono presenti? Un membro che sta qua e un membro che sta sotto, cioè i due corpi rigidi possono traslare e ruotare tra di loro. Quindi, per ogni gamba abbiamo due corpi, abbiamo 6 gambe, quindi i corpi sono 6 per 2, 12, più la base, 13, più l'end effetto, 14. Infatti abbiamo 14 meno 1, che è il telaio, che è sempre corpo. Ok, poi contiamo le classi che ci sono, vedete qui abbiamo meno 4 per il numero di coppie cinematiche. Perché meno 4? Perché ogni vincolo introdotto da queste copie cinematiche, che siano passive o attive, poco importa, lascia libero due gradi di libertà, quindi vuol dire che la coppia, il vincolo, introduce quattro forze per bloccare i rimanenti gradi di libertà relativi. Il catano lascia libero due gradi di libertà, quindi ne blocca quattro, e la coppia cilindrica lascia libero due gradi di libertà lo stesso, ne blocca quattro. Quindi, quanti ne abbiamo di queste? Ne abbiamo una, due e tre per ogni gamba, le gambe sono 6, 16, 18, e infatti compare un 18 qua. Se voi fate i calcoli di questa equazione trovate 6 gradi di libertà come deve essere. La piattaforma di Stewart permette di posizionare un effetto in x, y, z e con qualsiasi orientazione. Volevo dare delle indicazioni come video che vi danno delle applicazioni significative di quella che è la piattaforma di Stewart. Viene applicata solitamente quando le forze di gioco sono elevate, oppure quando a parità con una logia a parità di forze la struttura può essere più leggera. Sempre un compromesso che viene raggiunto. Ecco, questa è la classica piattaforma di Stewart. Questo l'avevate già visto questo? L'avevo già mostrato?
No.
Vabbè, Rexroth sono degli assi lineari. Questi non sono cilindri idraulici, questi sono motori elettrici. Lo vedete da qua, vedete? Questo è lo stelo. Lo stelo ha un filetto qua. Il filetto va a insistere su una chiocciola che viene ruotata e quindi manda dentro o fuori la vite. E chi fa ruotare la chiocciola è questo motore qua. Vedete? C'è un motore che attraverso una cinghia trasmette il movimento all'asse del giunto. E qua c'è il cardano, sia qua che sotto. Vediamo i movimenti combinati che sono più interessanti. Ecco, tutti i gradi di libertà. Ecco, questa è un'applicazione molto interessante, una delle più fantasmagoriche che abbia mai visto con la piattaforma di Stewart. Non ricordo se l'ho mostrata questa qua. Ve l'ho già mostrata, passiamo avanti?
No.
Allora, questa è una nave e questa è una piattaforma offshore. La piattaforma offshore sta ferma perché è ancorata al fondo del mare. La nave ovviamente è in balia delle onde. Il problema è far salire le persone a bordo con la nave, dove c'è un'escursione anche di 4-5 metri. Allora, cosa succede? Le persone vengono fatte salire sulla piattaforma di Stewart. Vedete che la piattaforma di Stewart sta ferma nel defecto e la nave va su e giù. Quello che succede in realtà è che la piattaforma di Stewart si sta muovendo e la nave rispetto alla nave. Quindi quello che succede è che la piattaforma di Stewart, il controllo, va a vedere com'è il moto ondoso della nave e attua il sistema di controllo in maniera tale che l'effetto sia solidale con la piattaforma. In questo modo le persone che sono sopra la piattaforma, per assurdo, mentre la nave va su e giù, loro stanno fermi e vengono tenute ferme dalla piattaforma e per cui possono scendere o salire. Vedete, salgono e la nave dall'altra parte si muove. Costa 2 milioncini per il giochettino. Però d'altronde, cioè, l'alternativa qual è? L'alternativa è cordere o lanciarsi o fare il salto. Non è che siano le alternative in proposito. Comunque, quella è proprio una bella applicazione. tantissimo nei simulatori e vi mostro una configurazione modificata della piattaforma, perché nei simulatori bisogna essere molto reattivi. Quei cilindri là non hanno la stessa reattività che potrebbe avere un motore in presa diretta, per cui vi mostro com'è una configurazione un po' modificata, di cui noi non ci occuperemo come cinematica, ma semplicemente così a livello qualitativo. Vedete, qua i cilindri, le lunghezze sono fisse. Chi è che fa variare il tutto? Sono questi link qua. Cioè ci sono dei motori. Che hanno un eccentrico, qui c'è una coppia sferica e da qua parte la gamba che va sull'endeffetto. Quindi attraverso la rotazione del motore la gamba viene spostata in su e giù. Vedete, i motori sono qua, questo è il link di cui parlavo che è molto corto e poi c'è la gamba. La gamba non si estende, è semplicemente un link. Questo permette escursioni molto rapide, molto a parità di piccoli angoli di spostamento angolare dell'end effector, la piattaforma si muove di molto. È ancora più evidente, vi avevo mostrato un altro link,
sì. Ad esempio, appunto, per le piattaforme tipo è la simulazione così da gaming, no?
Sì.
Però per dare quelle elevatissime reattività.
Sì.
Cosa si utilizzano questi sistemi qua con motori
e cose?
Ecco.
Questo è fatto con la stessa struttura che ho detto prima. Questa in realtà non è una vera piattaforma di Stewart, ha meno gradi di libertà, però insomma... Questo ha risposto alla domanda?
Sì.
Ok. Ce ne sono sia così, sia... c'è un'azienda leader, quasi leader mondiale, cioè non so se leader mondiale, si dice leader mondiale, però in realtà ha molti... è molto quotata perché è internazionale, si chiama V-Grade ed è a Udine, credo Panamano dovrebbe essere, e che fa simulatori di guida e hanno un loro sistema che combina una piattaforma di Stewart a un robot parallelo a tre assi, però piuttosto complicata, sempre per fare simulatori. Allora, se noi guardiamo un altro simulatore è così, un triangolo, e qua ci sono riuscite a vederlo? Tre gradi di libertà, questo lavoro sul piano. Su questo triangolo, sopra il triangolo, è montata una piattaforma di Stewart. Quindi la piattaforma di Stewart, qual è lo svantaggio che ha? È che ha un range molto basso di spazio di lavoro, quindi è molto reattiva ma si sposta poco lateralmente. Allora come compensano questo? La piattaforma di Stewart viene montata su un sistema che invece ha un elevato range di lavoro. Poi dopo nella pausa cerco anche qualche informazione. Vi faccio notare una cosa. Vabbè, questo riguarda, secondo voi la Formula 1 si inclina così come si inclina tutti e qua? Ok, perché esagerano così? Perché quando si lavora in realtà virtuale, a livello attico, cioè percettivo, la sensazione di forza, quello che conta è la percezione. Quindi quello che si tenta di fare è un compromesso, perché se io dovessi riprodurre le stesse accelerazioni che io ho in corsa, cosa dovrei fare? Andare in circuito, cioè non ho alternativa. Se io devo fare una curva lunga, devo spostarmi di 50 metri per farla, però ho poco spazio. Allora cosa succede? Che io impongo le accelerazioni improvvise e poi recupero un po' alla volta, piano, in modo tale che la persona non se ne accorga, ok? Per cui gli spostamenti che voi vedete molto intensi sono creati appositamente per dare l'impulso dell'accelerazione improvvisa. Okay. Ci sono tante cose che funzionano al contrario. Vi do un'altra informazione. La frenata. Okay. La frenata, cosa succede? Uno dovrebbe tirare indietro la macchina e quindi la piattaforma di Stewart dovrebbe tirare indietro la persona. Per compensare questa cosa qua, che non sempre è fattibile, qual è lo stratagemma che viene fatto? Si tirano le cinture di sicurezza, cioè le cinture con quali il pilota viene imbragato, che sono due, così. C'è un cavo dietro che le tira quando sei in frenata. Per cui la persona si sente tirata indietro, qua, e ha la percezione di frenare. Okay? Per cui non viene riprodotta esattamente la stessa cosa, ma delle percezioni che in qualche maniera sostituiscono. Si chiama anche sense substitution, questo fenomeno psicologico a livello percettivo. Però riguarda la robotica in maniera abbastanza limite. Comunque sappiate che c'è. Ok. Bene. Inquadrato l'argomento, andiamo avanti e vediamo un po' le caratteristiche. Allora, confrontiamo, abbiamo fatto in passato, però facciamo con una lente. Ecco, su questo c'è un bel video molto breve, interessante, che ho trovato di un docente che dà un po' di input abbastanza veloci e ho messo la sorgente, quindi non è farina del mio sacco, ma io ho messo la sorgente. Allora, in un robot a catena aperta tutti i giunti sono attuati. È qualcosa che non arrivava. Invece, in un robot parallelo, alcuni giunti possono essere non attuati. I giunti, quindi la base, non sono attuati in questo caso qua. L'altra caratteristica. Questo non era già fatto nel passato, giusto? E quando lo faceva bisognava spegnere e riaccendere il contrario. Allora, grande spazio di lavoro per i robot seriali, basso spazio di lavoro per i robot paralleli, questo l'abbiamo visto. Il robot seriale è flessibile, quello parallelo invece è più rigido. Poi, per quanto riguarda la cinematica diretta del robot seriale è facile da ottenere. La cinematica diretta del robot parallelo, solitamente, perché vedremo dei casi particolari, è più complicato da ottenere. Vale il contrario per la cinematica diretta, l'inverse cinematics. Quella del robot seriale è più complicata da ottenere, quella del robot parallelo è più facile da ottenere. Vediamo, facciamo un'analisi cinematica molto più base per quanto riguarda la piattaforma di Stewart, stiamo parlando di questo. Cinematica inversa, come ho detto, cinematica inversa è facile da ottenere. Definiamo il problema, data la posizione dell'end-effector, calcolare i valori sui join θ i, dove θ i in questo caso sono delle lunghezze. Se noi conosciamo le lunghezze, poi riusciamo a impostare facilmente con l'attuatore aerodinamico o con il motore elettrico, perché c'è una relazione biunivoca tra la lunghezza θ i e l'eventuale angolo di rotazione del, del motore elettrico. Allora, in questo caso indichiamo con B, vedete, il frame dell'effetto e con S il frame che sta alla base. Poi indichiamo con TSB, anzi serve TBS, la matrice omogenea che trasforma da B ad S. Questa deve essere nota perché noi ci stiamo occupando dell'analisi cinematica inversa. Quindi gli angoli di B e le posizioni del centro di B rispetto a S devono essere note. Per cui per noi TSB è un dato del problema. Dopo indichiamo TBI e TSI come dei parametri, sono dei vettori. Cosa sono? TBI rappresenta la posizione del punto della, del giunto sferico guidato rispetto al sistema di riferimento B, quindi dell'effetto. Perciò queste coordinate devono essere note perché sono dei parametri geometrici e sono note fin dall'inizio, a priori. La stessa cosa è AIS. La differenza è che mentre BIB è espresso rispetto al sistema di riferimento B, AIS è espresso rispetto al sistema di riferimento S. Allora, vedete che io posso prendere BIB, premoltiplicarlo con la matrice di rotazione TBS e ottenere lo stesso valore di punto B rispetto a cosa? Rispetto questa volta al sistema di riferimento S. Ecco che a questo punto ho questo punto rispetto ad S, questo punto rispetto ad S, la lunghezza dell'attuatore che deve essere impostata per ottenere quella configurazione è la norma, quindi la distanza dei due punti BIS meno AIS. E a questo punto abbiamo concluso l'analisi cinematica inversa. Fine. Perché la stessa cosa può essere ripetuta per ogni gamba si ottengono tutte le sei componenti in maniera indipendente l'una dall'altra. Quindi vedete, è un passaggio molto semplice. Non siamo intervenuti con nessuna equazione particolare di questo sistema. Insomma, questa è anche la parte più utile dell'implementazione, per cui i simulatori di volo comunque non hanno problemi nel calcolo, perché in due minuti o in due secondi, centesimi di secondo ce la fanno. Ok, forward kinematics. Allora, la cinematica diretta invece comporta dei problemi. Il problema è diverso, quindi noi, dati i θ i, quindi le lunghezze sulle gambe, calcolare la matrice di noto traslazione che da B va ad S. Solitamente si usano metodi numerici. Dipende dal luogo, però la piattaforma di Stewart si ricorre a metodi numerici per trovare questa soluzione. Il che produce delle ulteriori problematiche. Una delle problematiche sono le soluzioni multiple. Facciamo un esempio. Questo poi, chi vorrà potrà fare un'esercitazione su questo tipo di robot. Questo è un robot piano di tipo RPR. Cosa vuol dire? Che è un robot a tre gradi di libertà, il triangolo e l'end effector. È lo stesso robot di cui parlavo prima, in cui dicevo che viene utilizzato per portare in giro la piattaforma di Stewart. È composto da una coppia rotidale, una coppia prismatica e un'altra coppia rotidale. Questo, se io impongo le lunghezze di questi link per trovare l'analisi cinematica diretta, io posso avere fino a 6 soluzioni. E qua vedete due soluzioni di questo tipo. Vedete, questa qua di sinistra e questa qua di destra, cos'hanno in comune? Le lunghezze dei link sono gli stesse. Sono le stesse. È ovvio che uno di questi robot non passa da una configurazione all'altra, ha molte difficoltà nel passare dall'una all'altra. Però quello che, se uno fa l'analisi cinematica diretta, numericamente se ne frega di qual è la costituzione fisica del robot stesso, e quindi può trovare fino a 6 soluzioni. Le cose si complicano con la piattaforma di Stewart, perché la piattaforma di Stewart può arrivare fino a 40 soluzioni contemporaneamente, a partire dalle stesse 6 lunghezze di aste. Non tutte queste soluzioni emergono, perché? Perché dipende dalle lunghezze che si scelgono per le gambe e dai parametri geometrici in gioco, però potenzialmente potrebbero essere 40. Inoltre, la maggior parte di queste soluzioni non sono accettabili, ossia derivano tutte le soluzioni, vi faccio un esempio, supponete che questa qua sia una soluzione accettabile, è una soluzione che ha la sua simmetria verso il basso. Quindi se già ne avete 20 messe sopra, ne avete altrettante 20 verso il basso. E ovviamente il sistema non si metterà a girare sotto sopra, ma ci sono dei vincoli di giunto, degli estremi, tanto per farvi capire da dove vengono queste soluzioni ulteriori. Ok. Come si fa a ottenere l'analisi cinematica diretta, considerando anche il fatto che non è molto utile come cinematica, per cui anche percolata poche volte, si impostano delle equazioni. Ossia, come abbiamo fatto prima, la posizione di un punto P, lo scrivo qua, questa è la parte alta della matrice, vedo di usare dei punti utilizzati da A, chiamiamo questo punto BI e chiamiamo questo punto PI. PI è un punto nodo, perché è la base del sistema. Questo punto BI sarà cosa? Sarà la matrice di nodo trazione che va da via S per B, come l'abbiamo chiamato, IB. Ok, questa matrice ha 6 parametri che sono le incognite, i 3 angoli e le 3 posizioni scalari. Nel momento in cui faccio RDS BIB meno PI e calcolo la norma, questo è LI, per lo stesso motivo che abbiamo detto prima, anzi quello che chiamavamo tetraedro. Teta lì. Ok? Questo però, teta lì, è un dato del problema, non è qualcosa che dobbiamo trovare. Le cose si invertono. Per cui io ho una prima equazione FI che è pari a teta i meno norma RBS, che qua metto anche in evidenza x, y, z, teta 1, teta 2, teta 3, che sono le notazioni minime, per B, I, B, meno P, I, è la mia equazione che devo fare in modo che sia uguale a 0. Quindi FI uguale 0 per I che va da 1 a 6. Questo sistema di equazioni è un sistema completo, non lineare, nel conti, qui si sono detto 2, 3, allora è infelice mentre trovo, chiamiamole alfa, beta e gamma, scusate, chiamiamo alfa, beta e gamma, che sono le notazioni minima di angolo di Euler. E vedete, queste qua sono 6 equazioni non lineari. Come si risolvono queste equazioni? O col sistema che abbiamo visto l'altra volta, con Jacobiano, si può utilizzare il Jacobiano, la stessa identica cosa, oppure si ricorre a metodi di Newton-Raphson, che voi conoscete, giusto? Newton-Raphson avete fatto in meccanica applicata, o no?
Sì.
Chi non l'ha mai visto? Ok?
Non ha fatto meccanica.
Non ha fatto meccanica, ok? Solamente uno non l'ha visto, qualcun altro? O magari dopo, durante la pausa, lo rivediamo velocemente.
Ho studiato.
Sì, poco, se c'è nelle spese. Siccome dopo vi farò fare un'esercitazione con Newton Raphson, non è meglio che sia chiaro per te. Domande riguardo a questo? Ci riduciamo a un sistema, semplicemente, un po' lineare. Del più. Ok. Bene, direi per la piattaforma di Stewart abbiamo visto un po' tutto, come è fatta, cinematica diversa, cinematica diretta, gli attuatori, grandi libertà, eccetera, eccetera. Passiamo all'altra grande famiglia dei robot paralleli. E sono i Delta Robot. Questo qua invece, vedete no, che questo del Moodle, il materiale l'ho preso da un docente americano, Robert Williams, in cui c'è un PDF in cui fa una cinematica abbastanza dettagliata di quello che è un Delta Robot. Vi vedrò il PDF, qua è un po' il riassunto, i punti fondamentali di quello che c'è scritto là. A me basta che sappiate commentare, sappiate rifare quello che c'è in questa parte delle slide. Ok? Allora, questo qua è il brevetto originale del Delta Robot. È stato inventato in Svizzera da un matematico, appassionato di robotica, commissionato dalla Nestlé per mettere a posto i cioccolatini. E questo invece è una delle configurazioni di Delta Robot realizzata dalla BB, ma i brevetti sono scaduti, per cui i Delta Robot si possono fare continuamente. E c'è parecchia concorrenza. Nel packaging è quello che viene utilizzato per la maggior parte dei casi, sono molto più di un robot seriale, grazie alla velocità che può avere. C'è anche un ciclo standard per confrontare il Delta Robot. Il ciclo standard consiste da un punto alzarsi di 20, spostarsi di 35, scendere di 20, ho qualche dubbio su 5 più 5 meno, comunque l'ordine di grandezza è questo qua, e quanti cicli al secondo? Il Delta Robot dell'ADET, che ha un record, insomma quello più lento, riesce a fare intorno ai 20 cicli al secondo. Ok, che caratteristica ha? Il sistema ha 3 gradi di libertà, i motori sono qua dentro, quindi questi sono presenti i motori, questi qua sono i giunti attuati e sono 3. Questa è la configurazione, la struttura che dovete sapere del Delta Robot. Allora, sono evidenziate quelle che sono le variabili di giunta, che sono tutte alla base. Quindi queste sono le variabili in cui c'è l'attuatore, la parte attiva. Tutti gli altri giunti sono passivi, non vengono attuati. Cosa è presente? Beh, coppia rotulare qua, coppia rotulare qua e 2 coppie rotulare perpendicolari. Queste coppie rotulare ortopidale più quest'altra coppia ortopidale ad asse perpendicolare, messe assieme determina quello che è un universal joint, ossia una sferica bidata. Perché? La situazione è questa, io ho una coppia ortopidale così, e poi ho un'altra coppia ortopidale così, okay. Che ha l'asse perpendicolare messo in questa maniera qua. Vedete? A partire da questo punto, col centro qua, questo punto P riesce a disegnare non un centro, ma una sfera attorno a questo punto C qua. Quindi due coppie ortopidali messe una in seguito all'altra è come avere una sferica bidata in sostituzione delle due. Oppure possiamo anche pensarlo lasciandolo così com'è. Quindi, qua coppia ortopidale, qua coppia ortopidale in questo punto e coppia ortopidale in questo punto con asse perpendicolare a quello della prima coppia ortopidale di casa. Sull'end effect fare la stessa cosa. Questo è il triangolo dell'end effect, coppia ortopidale qua e coppia ortopidale con asse perpendicolare alla prima. E poi questa viene collegata con questa cosa. Perché viene fatto così? Perché, e questa è la bontà di questa struttura, i tre gradi di rotazione qua vengono trasformati in tre gradi di traslazione XYZ. Ossia, con questa struttura, questo triangolo, come vedete, rimane sempre parallelo al piano di base. O al piano verticale, di solito vengono appesi al soffitto questi qua, ok? Non può ruotare, nemmeno ruotare sul piano, può fare così, che è un bel vantaggio, è un bel vantaggio, perché solitamente, ed è il motivo per cui viene utilizzato nelle attività di pitch and tense, solitamente per gravità tutti gli oggetti stanno paralleli al terreno e appoggiati al terreno, per cui in questa maniera si riesce a prendere in maniera agevole. Ma anche il terzo grado di libertà di rotazione è implementato in diversi modi. Magari non l'ho messo nelle slide, ma ricordatevelo che alla fine vi mostrerò come viene quasi implementato. Io devo mostrarvi, cosa ho detto? Quello di U-grade, se trovo qualcosa, e questo qua. Poi mi ricordo durante la pausa di guardare. Ok, quindi questa è la caratteristica del delta log e questo è come viene costruito. Bene. Ok. Allora, diamo un po' di nomenclatura. Questa è, mettiamo un frame alla base e mettiamo un frame all'end effect. Quindi il punto P è il punto dell'end effect. I punti V1, V2 e V3 sono solidali alla base ed è il punto di partenza. Viene chiamato l'anca della gamba dell'alet. Il punto AI è il ginocchio e il punto PI sotto qua è la caviglia. SD e SP sono le lunghezze dei triangoli. E poi beta B, scusate, B grande è il frame legato alla base del robot che sta sopra, perché è collegato verticalmente al soffitto, e invece P è il frame della parte che sta sotto collegato all'effetto. L'orientazione di P è sempre identica all'orientazione di beta, per quello che abbiamo detto prima. Questo cosa determina? Determina che la matrice di rotazione da P a B, cioè dall'end effector alla base, è sempre la matrice di entità, per quanto riguarda la matrice di rotazione. Questo per come è costruito il nostro robot. Questo ne teniamo conto quando faremo l'analisi tematica del sistema. Allora, i θi sono le variabili di giunto, mentre x, y, z sono le coordinate del cartesiano dell'effetto. Ok, gradi di libertà, qua c'è una sorpresa. Allora, proviamo a fare il calcolo dei gradi di libertà. Quanti sono i gradi di libertà? Se prendiamo in considerazione i corpi, avremo 1, 2 che sono i corpi dell'effetto. Poi per ogni gamma, quanti ne abbiamo? Ne abbiamo 1, poi ne abbiamo 2, 3, 4, 5, ok? Che viene moltiplicato per 3, quindi sono 5, 10, 15, più le altre 2, 17. Abbiamo effettivamente 17. Quante coppie abbiamo? Queste coppie sono tutte di classe 1, cioè bloccano 5 vincoli per essere di classe 1. Non sono quelli di prima della piattaforma di Stewart, perché sono tutte coppie di danni e bloccano 5 vincoli. Per cui togliamo 5 e quanti ne abbiamo? Abbiamo 1, 2, 3. Contiamo quelle per ogni gamma. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per codice 21, che fa meno 9 complessivamente. Ossia, il nostro robot sta fermo con una ridondanza di vincolo di meno 9. Il che è possibile. Allora, la questione è questa qua. Il robot funzionerebbe dal punto di vista cinematico anche se noi togliessimo una gamma. Non riuscirebbe a lavorare perché manca il terzo grado di libertà. Però dal punto di vista cinematico, diciamo che la piattaforma rimane parallela al terreno anche se noi togliamo una gamma. Lei continua a muoversi parallelo. Noi per lavorare come dovremmo lavorare? Con questo sistema qua, oltre ad attuare i due angoli, dovremmo attuarne anche un altro su uno delle due gambe, il che diventa complicatissimo come poi spostare. Allora, si aggiunge una gamba in più che non va a inibire la traslazione, il vincolo complessivo rimane sempre lo stesso, quindi una ridondanza di vincolo che non viene tenuta in considerazione dall'equazione di Müller, perché c'è una ridondanza di vincolo, però si ha il vantaggio di mettere la terza, il terzo fattore direttamente sulla base. Infatti, se noi proviamo a calcolare i gradi di libertà togliendo una gamba, cosa succede? Consideriamo i corpi rigidi, sono perché 14? Ah, no, scusate, non è che si toglie completamente una gamba, si toglie un pezzo di una gamba. Si toglie il collegamento che sta qua sotto. Non si toglie completamente un pezzo della gamba. In questo caso i gradi di libertà diventano 3. Allora, adesso andiamo alla parte. Sì? Non ne sono sicuro, mi faccia. Devo rifletterci un po' un attimo. Così a caso riuscirei, diciamo, a salvo il caso rischierei di dirlo a studiarsi, mi riservo la possibilità di verificare un po'. Ok, allora, passiamo alla cinematica. Proviamo a scrivere delle equazioni che costituiscono un equilibrio cinematico. Ossia, noi lavoriamo con dei vettori, facciamo in modo che due catene vettoriali partono da un punto e arrivino allo stesso punto. Questo mi permette di scrivere l'equazione di chiusura. Solitamente quando abbiamo un meccanismo, quello che si fa è prendere una catena vettoriale che si chiude su se stessa, oppure prendere due catene e dire che partono da un punto e arrivano all'altro punto. Dire che partono da un punto e che si congiungono nello stesso punto significa metterci uguali in mezzo a due catene di vettori diversi. Allora, prendiamo in considerazione una catena cinematica e vedete il simbolo B qua sopra significa che questa quantità qua è espressa rispetto al frame indicato dal page che sta sopra B. Quindi questo BB è la posizione di un qualsiasi punto B1, B2, B3 rispetto al frame B, che tra l'altro è il frame di base. Il page B invece indica a quale gamma ci stiamo riferendo. Allora, noi partiamo dall'origine, scrivendo B, P, I, indichiamo, partiamo dal primo, indichiamo B1, stiamo puntando a B1. Poi, cosa scriviamo qua? L, che è la lunghezza di questo vettore, espressa rispetto al sempre posizione di base. E poi questo L piccolo rappresenta la lunghezza da A1 a P1. Quindi arriviamo al punto P. Ok? Quello che è scritto a sinistra del simbolo di uguaglianza è una catena vettoriale che parte dall'origine del mio sistema di riferimento e arriva all'origine del sistema e arriva all'origine e arriva al punto P. Ok. Adesso proviamo a arrivare al punto P1 percorrendo un'altra catena vettoriale. Ossia, partiamo sempre dall'origine e il primo vettore che scriviamo è il vettore P. P, cosa rappresenta questo? Rappresenta il punto del centro dell'end effector espresso rispetto al sistema di riferimento della base, quindi rispetto a questo sistema di riferimento. Praticamente sono le coordinate dell'end effector rispetto alla base del sistema del nodo. Ok? Più cosa ci aggiungiamo? Ci aggiungiamo le coordinate del punto P rispetto al sistema di riferimento dell'end effector ruotate secondo la matrice di rotazione che va da P a B. Però abbiamo detto che siccome l'end effector non ruota, questa matrice di rotazione è identica. Per cui alla fine scriviamo il punto P dell'end effector più il punto P, 1 in questo caso se consideravamo la prima catena, rispetto, possiamo scriverlo anche rispetto al suo sistema di riferimento, non al sistema di riferimento della base, che tanto è la stessa cosa, perché la matrice di rotazione è identica. Ecco, quando mi ha scritto questa equazione qua, possiamo scriverle quante? Una per ogni gamma. In questo al momento non ho introdotto alcuna, non ho dato alcuna indicazione sul fatto che siamo in ci stiamo occupando dell'analisi cinematica diretta o inversa, ok? Mi ha semplicemente dato delle indicazioni su come scrivere le equazioni chiudendo due vettori. Un'altra possibilità è mettere un constraint sulla gamma. Quindi noi sappiamo che la lunghezza LI che va da A1 a P1, da A2 a P2, eccetera, eccetera, è la norma del vettore che va da qua a qua. E la norma del vettore che va da qua a qua noi possiamo ricavarla dall'equazione precedente. Perché dov'era? LID ce l'abbiamo qua, quindi è PDP che abbiamo qua, più PPI che siamo qua, meno il BBI e LBI che siamo qua. Ok, considerati il nome. Ok, di queste abbiamo, riassumiamo cosa abbiamo. Questa LI è un parametro geometrico, cioè un vettore, perché adesso stiamo lavorando sulla norma, non è più un vettore. Questo vettore qua sono le coordinate dell'end effector rispetto al sistema di riferimento della base. Questo qua e questo qua sono i punti P, i punti P1 PI e BI rispetto ai rispettivi sistemi di riferimento, quindi sono parametri geometrici, vettori da noti, e dopo abbiamo questo vettore LIB. LIB sarebbe la posizione vettoriale, le coordinate di questo vettore L. Quel vettore L è in funzione delle coordinate θ1, θ2, θ3. Scusate, L1 è in funzione di θ1, L2 è in funzione di θ2 e L3 è in funzione di θ3. Sono separate, non sono coordinate, non sono componenti in funzione di tutti e tre. Per cui questa è l'equazione che si ottiene se ne ottengono tre, una per ogni gamma, in cui ognuna di queste contiene il θ1, quindi sono separate le une dalle altre. Questa è la partenza della cinematica. Ci fermiamo qua e facciamo un po' di pausa. C'è un triangolo alla base con gli attrattori, questo è uno, questo è due, e l'altro si vede appena accennato qua, tre, e poi tutte le sei gambe della piattaforma di Stewart. Questo è una proiezione retroilluminata, quindi i proiettori sono dietro lo schermo è semicircolare. Qua vedete. È sospeso, l'attrito è uscito d'aria, tipo Overcraft, quindi c'è una piattaforma in acciaio perfettamente lavorata, costa di più di qualunque sistema messo insieme. Vedete che combina i movimenti della piattaforma di Stewart con i movimenti dei cilindri. Vedete che anche la piattaforma di Stewart collabora perché in robotica questo viene chiamato gross motion e fine motion, cioè la parte più lenta. Solitamente se io devo muovermi di più sono più lento per raggiungere certi spostamenti, perché sono più lento perché spostandomi di tanto ho bisogno di elementi più pesanti, quindi sono più lento. La piattaforma di Stewart invece è più reattiva perché è più leggera, però per contro non si muove di tanto. Allora, gli spostamenti veloci vengono delegati alla piattaforma di Stewart, anche quelli laterali, quelli più lenti invece vengono delegati al robot della libertà. Ok. Eravamo arrivati qua. Ci occupiamo della cinematica diversa adesso, sempre nell'arte, per quanto riguarda l'arte. Allora, il problema che presto detto è dare le condizioni di x, y, z della piattaforma, calcolare gli angoli. Solitamente, questo abbiamo detto, e abbiamo visto che era un problema facile per quanto riguardava la piattaforma di Stewart, non lo è per quanto riguarda il delta Robert. Quindi le cose sono un po' più complicate. Però ha una soluzione analitica. Allora, noi vediamo semplicemente questo, come può essere accennato alla soluzione, e intanto osserviamo che la soluzione è indipendente per ogni gamma. Questo è intuitivo, cioè se io considero questo robot qua e io posiziono x, y, z dell'end effector, è chiaro che io devo calcolare ogni singolo angolo in maniera indipendente l'uno dall'altro, non sono accoppiate le varie soluzioni di θ1, θ2, θ3, e questo è un vantaggio. Poi, allora, Qual è il ragionamento da fare? Beh, il ragionamento è questo qua. Si considera il punto A. Prendiamo A1. Cos'è A1 dal punto di vista geometrico? Allora, a chi appartiene già? A che elementi geometrici appartiene A1? Se noi guardiamo il collegamento in verde che sta sopra, A1 deve appartenere a un cerchio centrato in B1 e di lunghezza L. Perché quello è un punto. Si muove lungo un cerchio. Se invece A, tenete conto che il defetto è fermo, perché abbiamo impostato x, y, z. Se invece guardiamo A1 come appartenente a questa parte blu, quindi scolleghiamo adesso per un momento la parte verde e consideriamo la parte blu, che figura geometrica, a che figura geometrica appartiene A1? Cioè, qual è il vincolo che viene introdotto da questi corpi qua blu? È una sfera. A1 si muove lungo una sfera appartenente a P1. Quindi, com'è che si fa a trovare l'angolo dell'elemento verde? È l'intersezione di un cerchio con una sfera. Perciò non facciamo i dettagli geometrici di questo, però è chiaro che così risulta intuitivo come poter procedere. Si lavora con le coniche, insomma. Abbiamo una sfera e abbiamo un cerchio, semplicemente che sono in 3D. Si va a misurare tutta la teoria delle coniche e l'intersezione di un cerchio con una sfera. Punto. Ok? Ci saranno dei quadrati in mezzo, sicuramente, delle quadratiche, però sappiamo che riusciamo a ottenere la soluzione analitica. Questo lo si fa per ogni gamba e quindi si trova in teta 1, teta 2, teta 3, i funzioni di x, y, z. If you have reached the intersection between a known circle, radius L centrato in B, e una sfera, raggio L centrata nel vertice P. Infatti era il vertice P qua. Ok? Questo è il modo di procedere sul delta rho. Bene. Dal problema geometrico inverso passiamo a quella che è la cosa più complicata, cioè il problema di cinematica diretta. Anche qua dobbiamo lavorare in termini geometrici, non vediamo i dettagli dei conti, però qual è il flusso mentale che viene utilizzato per arrivare alla soluzione. Allora, intanto definiamo il problema, date i tre angoli, teta 1, teta 2, teta 3, calcolare la posizione x, y, z dell'end effector. Questa volta non sappiamo dov'è l'end effector. Allora, certamente è complicata questa cosa qua, però noi abbiamo un vantaggio nel delta robot che consiste nel fatto che l'end effector non ruota, trasla esclusivamente. Questo è un bel vantaggio, perché ci permette di avere una soluzione analitica anche in questo caso. Allora, siccome i teta 1, teta 2 e teta 3 sono dati, noi possiamo calcolare gli A1, A2 e A3, che qua è nascosto. Rispetto a chi? Rispetto alla base del robot. Ossia, il punto A1, cos'è? È dato dal punto B1, che è un parametro geometrico, un vettore di tre componenti geometriche, più questo vettore B1 A1, che è dato dal L rispetto a B. Questo L rispetto a B lo si può calcolare perché è una funzione diretta di teta 1 e quindi riusciamo a calcolare tutte le componenti di quel vettore L1. Questo lo possiamo fare anche con L2 e L3. Quindi siamo arrivati a calcolare questi A1, A2 e A3. Ma questo è intuitivo, cioè se noi poniamo gli angoli, i primi, tutte le posizioni coordinate delle ginocchia presenti nel delta robot si riescono a trovare. Quindi siamo arrivati qua a 1. Poi cosa facciamo? Poi calcoliamo questo punto A1V. Vedete qua, cos'è questo A1V? È il punto precedentemente calcolato e poi ci aggiungiamo questo vettore qua, che è uguale a questo vettore qua. Questo vettore cos'è? È meno il vettore del punto piesimo rispetto al sistema di riferimento dell'endeffetto. Mettiamo il meno perché questo, formalmente questo PIP è il vettore che va dal centro verso l'esterno, invece noi dobbiamo sommare il vettore che va dall'esterno verso il centro. Questo lo andiamo a spostare qua e troviamo questo punto. Perché abbiamo bisogno di questo punto? Perché se voi pensate di bloccare il ginocchio e di muovere e che tutte le altre tre, le altre due gambe non ci sono, ma ci concentriamo sulla prima gamba, quindi blocchiamo il punto A1, blocchiamo il ginocchio, siamo qua su A1, il resto non è collegato, e proviamo a muovere questa parte blu in qualsiasi modo, considerando che l'endeffetto rimane sempre parallelo alla base, quello che avverrà è che il punto dell'endeffetto si muoverà lungo una sfera centrata su questo punto A1B. Riuscite a vederlo?
Io vedo solo una circonferenza, per come sfera. Nel senso, se blocco il ginocchio.
Sì, blocco A1, sì.
Ha detto che le altre due gambe sono slegate, diciamo, no?
Sì, queste due non le consideriamo. Ma possiamo anche considerarle, ma...
Cioè, è come se fosse...
Ma... No, le possono essere presenti, le consideriamole anche presenti, tanto il tutto si può muovere, sì. Allora, partiamo dal centro, perché il centro è una buona cosa, sì. Questa è la base. E questo è θ1, siamo perpendicolari a, stiamo guardando lungo questa direzione qua. Ok? Quindi questo è il punto che ho chiamato B1. Okay. Poi andiamo giù e qui troviamo A1, o la coppia orbitale. Ok? Se questa gamma è completamente estesa verso il basso, per cui mi metto qua, le due gambe stanno dritte così e non formano un parallelogramma in questa maniera qua, stanno dritte, cosa disegno? Disegno un centro. Quindi qua farà questo movimento qua, il punto P1. L'endeffetto sarà qua. E il punto che rende effetto sarà questo qua, sarà P. Ok? Allora, se sempre con le mie gambe che sono dritte e non fanno questo movimento qua ancora, ok? Ma stanno dritte. Il punto P1 fa questo movimento qua. Che movimento fa il punto P? Considerando che l'effetto sta sempre parallelo, cioè sarà così. Così, che movimento fa? È come se fosse un parallelogramma messo così. Quindi disegnerà un cerchio rispetto a questo punto qua, giusto? Che è esattamente la 1V. Ok? Quindi, cosa abbiamo dimostrato attraverso questa semplificazione qua? E se le mie gambe sono dritte, il punto dell'endeffetto disegna un cerchio rispetto a A1B. Però oltre a questo possono anche piegarsi lateralmente, e quindi quello che faranno sarà non che disegni un cerchio, ma disegnerà una sfera attorno ad A1B. Così fosse un po' più semplice da comprendere. Ok? Siete? Bene. Allora, se il punto centrale diviene una sfera rispetto a 1B, anche tutti gli altri, anche il punto P, disegnerà una sfera rispetto ad A2B e rispetto ad A3B. Quindi vuol dire che il punto XYZ dell'end effector è l'intersezione di tre sfere centrate rispetto ad A1V, A2V e A3V e di lunghi e di raggio L. Ecco che arrivare ai punti A1V, A2V, A3V è facile. Dopodiché cosa bisogna fare? Bisogna impostare un sistema che coinvolge le equazioni di trasfere nell'incognito XYZ. E quindi anche là ci saranno dei quadrati da risolvere, ci sarà un x quadro, y quadro e z quadro, in qualche parte. Quindi soluzioni multiple, però sicuramente soluzioni analitiche. Piano? Domande? Ecco, vedete che nel delta robot non era così banale nemmeno la soluzione inversa, questa è quella diretta. Però in ogni caso è talmente semplice, perché è un numero talmente ridotto di grado di libertà in più alla rotazione, manca completamente la rotazione, per cui la soluzione è facilmente trovabile in forma analitica. Bene. Ok. Adesso volevo segnarvi in teoria, volevo fare ancora un po' di teoria sulle forze, però possiamo rimandare, dai, facciamo un'esercitazione, ok? Vi assegno un'esercitazione. Quello che vedete qua è un robot costruito dall'ART, che è un delta robot, lo chiamo delta 2 più 1, sostanzialmente è un pentalatero. Pratica funziona così. Abbiamo i due motori, quindi un grado di libertà, due gradi di libertà, θ1, θ2, che vengono trasformati in x, y come posizione volare, come posizione del effetto. In più, in realtà lo chiamano 2 più 1. Cos'è quel più 1? Perché in realtà ha degli elementi in più che servono per fare in modo che questo qua, il led effetto, rimanga sempre perpendicolare al suolo. Questo perché ci sarà attaccata una pinza. E come viene fatto questo? Beh, in questa maniera qua. Questo è il principio, vedete? Questo forma un parallelogramma, per cui questo elemento rimane sempre parallelo a questo e parallelo a questo. Ok? Questi tre giunti sono passivi. C'è sempre θ1 e θ2. E viene chiamato delta perché è un sottocaso del delta robot. È come prendere il delta e farlo lavorare sul piano. Sapete dove viene utilizzato questo? Quando? Perché uno dice, ma come faccio un robot che lavora nel piano? E in realtà costa pochissimo, perché abbiamo ridotto il grado di libertà. E viene utilizzato quando ci sono, ad esempio, due lastri trasportatori e io voglio prendere un oggetto e porlo qua. Allora prendo il delta robot qua sopra, di questo tipo, e lui aspetta che l'oggetto arrivi qua, quando arriva qua se lo pappa e se lo porta di qua. Quindi diciamo che il terzo grado di libertà in più che serve al robot viene dato dal nostro trasportatore. In realtà non porta sempre la stessa quota, ma è più sufficiente per prendere l'oggetto e mettere da una parte all'altra. E lavora di solito con due nastri trasportatori, che non è che può mettere sempre nello stesso punto, poi si accumula, oppure scarica. Ok? Allora. recitazione consiste nel fare l'analisi cinematica inversa, anzi la diretta, perché quella inversa è banale da fare, fare l'analisi cinematica diretta e per farla però si ricorre all'altra schema che numerico che avete visto in meccanica applicata, ma che non abbiamo visto qua in robotica, che è lo schema di Newton-Raphson. Okay? Perciò bisogna tenere bene a mente quali sono i parametri, per cui l'obiettivo è partire da θ1, θ2 e arrivare a calcolare x e y. La posizione angolare non ci interessa perché l'effetto è sempre costante. E per farlo si applica il Newton-Raphson, per cui la soluzione x i più 1, dove x sono delle incognite, è data dalla soluzione xi meno f di xi diviso df su dxi al passo x uguale xi. Ok? Fatemi pensare a una cosa. Ok, però dovete tenere conto che c'è l'estensione a n uguale libertà, per cui x i più 1, se siamo a n uguale libertà, sarà x al passo i meno j al meno 1 per f di x. Ok, quindi dove in questo caso l'f e l'x sono un sistema di equazioni che devono essere risolte a zero, oppure un sistema di equazioni il cui numero è pari al numero del modulo. Quindi in questo si introduce lo Jacobiano, che sapete che è quello. Per chi volesse qualcosa di un po' più stimolante, lascio la scelta, lavorare con un grado di libertà in più, con questo un po'. Qua avremo x, y e θ come incognite e poi avremo L1, L2 e L3 come input del problema, sempre per fare la sistematica diretta. Scegliete voi quello che volete. Se non vi ricordate come funziona il Newton-Raphson, cioè questa cosa qua, c'è nelle dispense di meccanica applicata, vediamo magari che le metto esposte qua, quindi ce le avete sotto mano.